abbiamo pensato di studiare un po' le regole della Megillah e Shali ha proposto di occuparci stasera di una sughiah molto nota relativa alla Megillah d'Ester, che concerne soprattutto la data nella quale si legge la Megillah, o le date più esattamente nelle quali si legge la Megillah, e che cosa succede quando una persona si sposta da un posto all'altro. Qual è il tema? Il tema è che, a differenza di tutte le altre feste, tutte le altre ricorrenze, Purim ha una data molteplice, cioè Purim ha una data diversa tra la data generale, potremmo dire, della festa di Purim e delle date particolari di alcune condizioni. Che cosa significa? Significa che Purim ha oggi due date, il 14 di Adar per tutto il mondo e il 15 di Adar per Gerusalemme, ma in realtà la faccenda è un pochino più complessa. Allora, l'idea è intanto quella di vedere stasera che cosa succede quando uno si sposta da Gerusalemme a fuori Gerusalemme e viceversa, ma per capire questo bisogna capire da dove arriva la differenza delle date e soprattutto che cosa significa. La differenza delle date arriva proprio dalla fine, si evince dalla fine della Megillah di Ester. Giusto per ricordare la storia brevemente, c'era stato il decreto viene in qualche modo non annullato, ma gli viene contrapposto il fatto che in quella data nella quale doveva esserci lo sterminio degli ebrei, che è il 13 di Adar in effetti, gli ebrei avevano il permesso di difendersi. Gli ebrei si difendono molto bene. Il 13 vincono la battaglia dappertutto, il 14, il giorno successivo alla battaglia, fanno festa. Succede però che gli ebrei che erano a Shushan, così dice la Megillah, Esther e Mordecai vanno dal re e gli chiedono di poter continuare il 14, perché l'editto originale faceva riferimento soltanto al 13, di poter continuare il 14 continuare a combattere tutti quelli di chiudere i conti con tutti quelli che volevano farci del male. Così in effetti succede a Shushan, dove i combattimenti vanno avanti per il 13 e il 14 e quindi fanno festa soltanto il 15. E questa differenza tra tutto il resto dell'impero di allora e Shushan viene ricordata anche nel momento in cui viene stabilita la festa. Il testo della Megillah dice: Ve'ayehudim asher be'Shushan, gli ebrei che erano a Shushan, nikkalu b'shlosha asar bo, si radunarono per combattere nel 13 di Adar, uve arba asar bo, e nel 14 di Adar, ve'noach b'chamisha asar bo, si riposarono il 15, ve'asoto yom ishter ve'simcha, lo stabilirono come giorno di banchetto e di gioia. E qui spiega la Megillah, al ken, ed è perciò, a Yehudim aperazim, a Yoshezim beare aperazot, gli ebrei che stanno nelle aperazim sono le città che non sono circondate dalle mura, gli ebrei che stanno nelle città che non sono circondate dalle mura, a Yoshevim Be'arei HaPerazot, che risiedono nelle città che non sono circondate dalle mura, fanno il 14 del mese di Adar, gioia, Mishteh, Yom Tov, e mandano i regali l'uno all'altro. Guardate come è scritta la Megillah dalla prospettiva di qualcuno, Mordecai e Esther, che stanno a Shushan, in cui spiegano come mai gli altri, quelli che stanno fuori da Shushan, fanno la Purim il 14, perché a Shushan la festa è stabilita il 15, ok? Allora, questo per spiegare come la differenza della data delle feste è già di origine della Megillah. Ma uno potrebbe dire, vabbè, questo è quello che è successo all'epoca, ma potevano stabilire una data neutra per tutti quanti, o il 14 o il 15? No. Perché nella stessa Megillah di Esther c'è scritto le Kayem Tiemet a Purim a Elle per mantenere questi giorni di Purim, Bismaneem, nei loro tempi, al plurale. Quindi nell'editto, nella decisione di stabilire la festa di Purim, è già contenuta all'interno della decisione il fatto che la data di Purim debba essere una data multipla, una data una doppia o forse anche qualche cosa di più. E infatti, quando la Megillah, quando la Torah orale, la Mishnah, si occupa della Megillah, quindi che apre il trattato di Megillah, notoriamente la Mishnah apre dicendo Megillah Nikret Be'achadasar Bishnemasar Bishloshasar Be'arbasar Bachamishasar Lopachot Velo Yoter. Addirittura la Mishnah dà più opzioni, dicendo che la Megillah può essere letta l'11, il 12, il 13, il 14 e il 15, né di più né di meno. In che modo? Che c'entrano tutte queste altre date? Krachin Mukafin Chomami Mot Yoshua Bin Nun, le città che sono circondate di mura dall'epoca di Giosuè, leggono il 15. Le città, i villaggi e le città grandi leggono il 14, però i villaggi anticipano al giorno di assemblea. Che significa? Significa che, allora, le città circondate da mura leggono il 15 come a Shushan. Le città normali, diciamo i posti normali, le città leggono il 14, però i villaggi piccoli, che poi più avanti viene spiegato, sono quelli che rifornivano di viveri e di bevande le città, anticipano al lunedì o al giovedì precedente, il giorno di assemblea, in maniera da poter essere poi liberi di fare tutto quello che serve per far fare Purim nelle città. Quindi l'opzione dell'11, del 12, del 13 è un'opzione che non ci riguarda, un'opzione che riguardava all'epoca i piccoli villaggi, restano soprattutto l'opzione del 14 e del 15. La prima domanda che c'è da porsi però è, va bene, sta doppia data arriva dal fatto che a Shushan hanno fatto il 15 e tutto il resto hanno fatto il 14, ma a noi che ci importa? Ok, falla Shushan, che vuol dire queste città con le mura dall'epoca di Giosuè? Allora, i maestri hanno voluto in qualche modo traslare l'esperienza di Shushan, il fatto che ci fosse una molteplicità di date di Purim, che ci fosse il 14 e il 15, così come gli eventi originali, ma non potevano lasciare l'esperienza del 15 isolata a Shushan, la volevano inserire in un contesto anche di altri posti, soprattutto di Eretz Israele. Qual è il problema? Come fai a decidere qual è una città importante, potremmo dire, una capitale, un capoluogo? All'epoca erano le città che avevano le mura. Il problema però è che, a rigor di logica, uno avrebbe dovuto dire ok, lo facciamo con le città che all'epoca della Megillah c'avevano le mura, delle città importanti dell'epoca. Il problema è che in quell'epoca Eretz Israele era distrutta. E quindi, se tu andavi a cercare le città con le mura in Eretz Israele all'epoca della Megillat Esther, non le trovavi. E infatti il Talmud Yerushalmi dice: Rabbi Simon de Shem Rabbi Yoshua ben Levi, Chilku Kavod le Eretz Israel, Shayetah Fareva Beotan Ayamim, Betalu Otami Mot Yoshua ben Nun. Allora, dice Rabbi Simon nello Yerushalmi, i maestri hanno fatto un'acrobazia, potremmo dire. No, invece di dire utilizziamo le città che hanno le mura dall'epoca di Ahasverosh, dicono no, in quel momento Eretz Israele è distrutta, bisogna da cavolta Eretz Israele, torniamo indietro, torniamo all'epoca in cui sono entrati in Eretz Israele, le città che all'epoca in cui sono entrati in Eretz Israele, all'epoca di Giosuè, avevano le mura, quelle sono le città importanti nelle quali si legge la Megillah il 15 il 15 di Adar. E così poi è, così viene fissata la Raha, in modo da dare Kavod alle città di Eretz Israele. C'è un motivo molto profondo che lega Eretz Israele e Gerusalemme in particolare a questa data del 15, e lo troviamo in Rashi, alla fine della Megillat Esther, quando si parla dei 10 figli di Aman. C'è un Rashid molto famoso, Rashid dice, ho visto nel Midrash Seder Olam che questi 10 figli di Amani, 10 figli di Amani vengono impiccati il 14 e quindi sono nella dimensione di Purim Shushan, della festa del 15 potremmo dire, cioè il motivo per cui si festeggia Purim Shushan è anche legato al fatto che vengono impiccati i figli di Aman, questi 10 di Aman erano stati mandati dal padre all'inizio del regno di Ahasverosh, avevano scritto un manifesto malvagio contro gli abitanti di Yehuda e di Yerushalayim. E qual era questo manifesto malvagio? Le vattella olimina Golà, volevano impedire la via dalla Golà a Eretz Israel e Bimekoresh, e praticamente volevano impedire la costruzione del Bet HaMikdash, che era stata permessa dall'editto di Ciro, e quindi volevano bloccare tutto questo. Quindi nel momento in cui vengono uccisi i figli di Amanna, ritorna possibile l'aliyah verso Eretz Israel e ritorna possibile il fatto che venga costruito il Bet HaMikdash. Quindi nel momento in cui celebriamo Purim Shushan, stiamo celebrando anche e soprattutto il fatto che possa esistere una presenza ebraica in Eretz Israel, perché se non fossero stati uccisi i figli di Aman a Purim, non si sarebbe nemmeno potuto tornare in Eretz Israel. Quindi di nuovo Purim Shushan diventa la festa di Eretz Israel, la festa soprattutto di Yerushalayim. E qui giungiamo al tema che ci interessa a noi. Ma allora, quali sono le città nelle quali si legge la Megillah il 15 e le città nelle quali si legge la Megillah il 14? Abbiamo detto che si legge sempre la Megillah il 14, tranne nelle città che erano cinte di mura all'epoca di Giosuè. Quali sono queste città che erano cinte di mura all'epoca di Giosuè? Allora, la Mishnah nel trattato di Arachin cita una lista di città. Questo perché le città che hanno delle mura in Eretz Israel dall'epoca di Giosuè hanno delle altre regole, non solo legate alla Megillah, per esempio delle regole legate ai lebbrosi, per esempio delle regole legate alla possibilità di riscattare una casa che era stata venduta, ci sono delle altre regole che riguardano le città cinte di mura. La lista che dà il trattato di Arachin ci sta un pezzo di Zippori, Gush Halav, Yudfat Vecchia, Gamla, Gdud, Khadir, Ono e Yerushalayim. E poi nel trattato di Megillah vengono aggiunte delle altre città su cui c'è una sorta di dubbio, tra cui Tveria, e ci sono degli altri punti nelle quali si discute di Hebron, Shem, Yaffo, Lod, Asa, Tzfat, Akko, Haifa, Bet-Shean, Yerichò, Beersheva, Ramle. E addirittura, e qui guardate perché è interessante, tra un istante le vediamo, in Chutz La'aretz, Tzor, Sidon, Damesek, Izmir e Baghdad. Le Alaha, oggi, l'unica città in cui sicuramente si legge la Megillah il 15 è Yerushalayim. Su tutte le altre c'è discussione. Questa discussione dipende da l'identificazione precisa della città, se la città che noi chiamiamo oggi in un determinato modo è esattamente quella, oppure era un pochino spostata, perché c'è una questione del perimetro della città. E le due che sulle quali c'è quasi la certezza hanno degli altri problemi. Una è Hebron, non entro dentro tutta la discussione, e l'altra è Tveria. Su Tveria c'è la localizzazione è sicura al 100%. Il problema di Tveria è una discussione che c'è già dall'epoca del Talmud, è se una città che è cinta di mura su tre lati, ma ha un lato aperto sul mare, come Tveria, è considerata una città cinta di mura o non è considerata una città cinta di mura. C'è una discussione tra Rabbi Yehuda Nasi e Rabbi Chia sul figlio di Rabbi Chia, se non sbaglio, su questo tema. Non entro in tutta la casistica. Quello che ci interessa è che soltanto a Yerushalayim oggi vale la regola del 15. Ci sono diversi altri posti in Eretz Israel dove, per questione di dubbio, si legge la Megillah in entrambi i giorni, generalmente con la Bracha il 14, ma si legge anche il 15. L'altro punto su cui volevo soffermarmi un istante, perché è estremamente interessante, è se possono o non possono esserci città cinte di mura, così come ci interessano a noi, dall'epoca di Giosuè, in Chutz La'aretz. Intanto noi sappiamo che sono tutte le città cinte di mura all'epoca di Giosuè. Chutz Shushan, Shushan entra nella categoria nella quale si legge il 15 perché le cose sono successe a Shushan. Il problema che abbiamo oggi è che Shushan non è facilmente identificata, forse non esiste più così come era all'epoca, quindi il problema di Shushan non si pone in maniera così forte. Però al di là di Shushan, che succede fuori da... abbiamo visto prima che secondo alcuni Baghdad, secondo alcuni Tiro, secondo alcuni altre città, non è così semplice la questione. E c'è una discussione molto forte tra i Chachamim, e quasi tutti, e adesso lo vediamo, sostengono che ci possano teoricamente essere delle città cinte di mura dall'epoca di Giosuè nelle quali si legge il 15 Bechutz Laretz. Però per esempio Rabbi Sadia Gaon, che è la fonte principale per la posizione opposta, nel suo Siddur scrive: Se milvada yur shushan se osai purim bechol shana betedvav ken nosim gan kolir mukefet choma be'eretz Israel. Quindi secondo Rav Sadia Gaon, soltanto le città, a parte Shushan, soltanto le città cinte di mura dall'epoca di Giosuè. Questa è l'opinione di Rav Sadia Gaon. Gran parte degli altri, di tutto il resto dei Chachamim, sostiene che invece questa cosa vada posta teoricamente essere implementata anche fuori da Eretz Israel, come lo vediamo. Così dice il Ramban, e non entro in tutti quanti particolari. Secondo alcuni c'è una dimostrazione dalla Gemara in cui è scritto c'era un dubbio ad Uzzal. Rabashi aveva dubbio se a Uzzal si leggesse il 14 o il 15, e quindi leggeva in entrambi per via del dubbio. Allora dice, se lui lo faceva a Uzzal vuol dire che era come Kutzlarez. E invece lì il Ramban stesso respinge, Ramban stesso che è d'accordo sul fatto, ma respinge questa dimostrazione dicendo che lì si sta parlando di Uzzal che è in Biniamin, c'è un'omonimia di luoghi e riferimento è una città che si trova in Eretz Israel. Non entro in tutte le altre discussioni, nella codifica che poi tra un istante vedremo con Consciali delle fonti, il Rambam dice espressamente che si riferisce sia alle città in Eretz Israel che alle città fuori da Eretz Israel, e così poi l'espressione del Rambam passa nel Tur e nello Shulchan Aruch e così è codificato. Però vi volevo far vedere che in maniera molto particolare nella tradizione italiana è rimasta l'opinione di Rav Sadia Gaon, ovvero che solo in Eretz Israel. Guardate come lo scrive nel 1300 Rabbi Moshe Ber Bar Yehudiel Deossi, Neadumim, nel suo Sefer HaTadir, dice così: Kriyat Megillah tiknu anevim, e vabbè, l'hanno stabilito i profeti. Akol chayavim bikriya, afilu nashim, sheafen ayudo beonest. Tutti sono obbligati, comprese le donne che stavano nel stesso miracolo. Adesso state a sentire. Krachin ammukafin chomam, imot yusho binun beretz Israel, korina Megillah bechamash esre beadar. Le città cinte di mura, in Eretz Israel, dall'epoca di Giosuè, leggono la Megillah il 15. Kfarim ve'ayarot shebe Eretz Israel, le città e i villaggi di Eretz Israel, leggono il 14. Ve'Israel ondim begalut che yoshevet kfarim ve'ayarot ve'korim be'erbasar. Quelli che stanno in Golà sono come quelli che stanno nelle città non cinte di mura di Eretz Israel, allora leggono il 14. Il dikduk del Sefer HaTadir è pazzesco. Sta dicendo, in Eretz Israel si legge nelle città cinte di mura il 15, nelle città non cinte di mura il 14, e quelli che stanno fuori Eretz Israel facessero come quelli nelle città non cinte di mura. Come di a mitzvah in Eretz Israel. Quelli fuori fate così. E guardate che succede. Questo è il Sefer HaTadir, vabbè, è l'opinione del Sefer HaTadir. Sono andato a vedere sul Machazor di Bologna, che è uno dei più antichi Machazorim italiani stampati, e che c'è scritto all'inizio nelle note, Sede Venian Purim, Be'arba Asar Be'adar Assamuch Le Nissan, il 14 di Adar, prossimo a Nissan, come in quest'anno che ci sono due mesi di Adar, si riferisce al secondo mese di Adar, Upurim, de krachim shel eretz Israel amukafin chomam imod Yoshua bin Nun, Shushan Abira,
Osim Purim Bechamesh Esrei.
E le città di Eretz Israel, che sono cinte di mura dall'epoca di Giosuè e a Shushan, si fa il 15. Quindi potremmo dire che nella tradizione italiana evidentemente è rimasta l'opinione di Rassa di Agaon, per la quale anche dal punto di vista teorico il concetto di città cinta di mura esiste soltanto in Eretz Israel. Concludo, poi passo la palla a Shali, poi forse dopo vediamo una cosetta sullo Shibboleth al-Leket, ma la cosa molto interessante che ho trovato nello Shibboleth al-Leket, relativa sempre al 15, è un'opinione che viene riportata in realtà alla fine della discussione di cui tra un istante ci occupiamo, che cosa succede quando uno si sposta, ed è un caso limite, ed è il caso di una persona che il 14 era impossibilitato a leggere perché stava ancora in mare o stava nel deserto e non era in condizioni di poter leggere la Megillah. E lo Shibboleth al-Leket dice De Katav Achir Rabbi Binyamin, sono moltissimi punti in cui lo Shibboleth, quasi tutto quello che lo Shibboleth al-Leket dice riporta 90% l'opinione del fratello Rabbi Binyamin, che evidentemente era quello, era il Chacham di casa. A noi ci è rimasto Shibboleth, che tra l'altro è molto interessante che lui dice sempre Katav, quindi chissà che cosa ha scritto Rabbi Binyamin, che evidentemente è andato perso, che a noi ci resta quello che ha scritto il fratello Shibboleth. Katav Achi Rabbi Binyamin Sheben Arba Asar Sheuba Bederech Obisfina Veloida Imon Megillah, uno che in teoria dovrebbe leggere 14 perché è di una città del 14, che viene per mare o dal deserto e non c'aveva la Megillah, la Megillah con lui, Benisdamnalo Beyado Betetvav, che invece il 15, uno sbarca il 15, il 14 stava per nave e la Megillah non ce l'aveva, è sbarcato il 15 in un posto dove si deve leggere il 14, che cosa fa? Coreota Bechamisha Sarum Varech Lefanea Vela Carea, la legge il 15 dicendo le Berachot. In questo modo starebbe dicendo Rabbi Binyamin che il 15 continua ad avere una sua valenza, potremmo dire, universale, seppure besciata de hak. È una tshuva molto importante, questa viene riportata anche dalla Rav Ovadia, nelle sue regole fa riferimento. Addirittura poi lo Shibboleth al-Leket porta delle altre opinioni secondo le quali sembrerebbe esserci una discussione tra il Bavli e lo Yerushalmi. Secondo una delle letture dello Yerushalmi ci sarebbe la possibilità di leggere la Megillah d'Ester tutto il mese, anche dopo il 15, non secondo la lettura di tutti quanti, la Lacan non è così, però è una lettura estremamente, estremamente interessante. Passo la palla a Shaldi, per favore.
Zacco Baru, ho preso su due aspetti, uno ancora più vicino a quello di Jonathan, e la domanda è: abbiamo detto che la città dove sicuramente si legge il 15 è Yerushalayim, ma la domanda è oggigiorno cos'è Yerushalayim? E su questo ci sono tante discussioni, perché fino a, diciamo, 140 anni fa Yerushalayim era dentro le mura, è stata l'espansione fuori dalle mura, e quindi con l'espansione la domanda è: cosa è considerato ancora Yerushalayim per leggere il 15 di Adar piuttosto che il 14? E fondamentalmente, ovviamente, ci sono tante discussioni su questa e tante posizioni su questa questione. Fondamentalmente, la discussione più grande a cui posso pensare è la discussione su Ramot, sull'esordio di Ramot. Non so se ci sono italiani a Ramot, non lo so, però per oggigiorno, però. In ogni caso era soggetto di discussione fino a un paio di anni fa, poi con il fatto che nel frattempo hanno costruito altre zone tra Ramot e la città vecchia, perché? Perché fondamentalmente la questione è questa. Abbiamo detto che legge il 15 di Adar una città fortificata da mura, però la Gemara stessa dice che tutte le parti fuori dalle mura che vedono le mura, la città, o che sono vicine, ok, quindi magari non riescono a vedere le mura perché sono magari in valle, però sono vicine, rientrano
praticamente nella giurisdizione della città fortificata. E questo perché ci sono delle spiegazioni molto interessanti riguardo a questo, perché comunque se non entriamo nel merito, uno dei motivi è perché praticamente dal momento che le città fortificate, perché erano fortificate le città a quei tempi, per evitare che se arrivava il nemico, ovviamente per proteggere i cittadini, però non solo i cittadini che erano dentro le mura, potevano essere protetti dalle mura, diciamo così, ma anche quelli che stavano vicini, c'erano dei sistemi con catapulte, eccetera, che praticamente da dentro le mura riuscivano a proteggere anche quelli fuori dalle mura, e per questo quelli fuori dalle mura rientrano nella giurisdizione di dentro le mura. Quindi, insomma, morale della storia. La Gemara dice in maniera semplice: tutte le città che vedono e la città fortificata e che sono vicine alla città fortificata rientrano nella giurisdizione della città fortificata, e quindi leggono anche loro il 15. La domanda è Ramot, non vede esattamente, però anche non è vicina. Una volta che hanno connesso Ramot attraverso altre costruzioni e alla città vecchia, cioè c'è praticamente una continuazione, insomma,
continuità,
nel senso, fino a Ramot, allora è diventata anche sicuramente parte di Yerushalayim, e quindi anche Ramot si può sicuramente leggere il 15 di Adar. Sicuramente, ovviamente, non si può dire mai, però, perché ci sono le discussioni ancora oggi, però per la maggior parte delle opinioni. Adesso, detto questo, chiudo la parentesi su quali sono le città fortificate, quali no, eccetera. La domanda è una domanda che nasce, penso, anche negli ultimi decenni, non negli ultimi decenni, negli ultimi 50 anni, diciamo così: una persona che si muove da Tel Aviv a Yerushalayim, o da Yerushalayim a fuori da Yerushalayim, nei giorni di Purim. È una cosa che capita, e magari le persone fanno anche apposta, perché questi vogliono godere. Vogliono vedere tutte e due le feste, ovviamente, e come bisogna comportarsi. Allora, su questo vorrei citare il Tur, poi brevemente il Beit Yosef, e poi andiamo a vedere lo Shulchan Aruch con la Mishnah Brura. Ci proviamo, perché ovviamente è tanto materiale. E iniziamo con il Tur, che è nel Siman Taf Resh Pei Chet e Alaha Hei. Il Tur dice così: Ben Ir, ovvero un cittadino di una città aperta, diciamo un Tel Avivino, che chiamiamo così, un cittadino di Tel Aviv, che va a Yerushalayim, ok? E il contrario, uno di Yerushalayim che va a Tel Aviv, ok? Se quando è andato, e qua faccio una premessa importante, in questo caso qua quello che conta è il pensiero, una cosa che di solito non gioca a livello alacrico in queste questioni qua, per esempio l'intenzione di quando lui è arrivato fondamentalmente nella città, ok? Torno al testo, quindi se quando è andato nell'altra città, diciamo, quindi un Yerushalmi che è andato a Tel Aviv, quando è andato a Tel Aviv, se aveva intenzione di tornare a Yerushalayim prima dell'alba, ok, anche se alla fine è rimasto là, comunque fa come il Yerushalmi. Vi spiego meglio. Diciamo, uno di Yerushalayim deve leggere il 15 di venerdì pomeriggio, di 14 pomeriggio, va la veglia del 14 va a Tel Aviv, ok? Va a Tel Aviv, arriva a Tel Aviv, tutti fanno la Megillah e lui non fa la Megillah. Perché? Perché l'intenzione sua è quella di tornare a Yerushalayim per la Megillah. Abbiamo detto che lui è uno di Yerushalmi, quindi non deve leggere il 14 con tutti quanti, ovviamente. Magari mi conviene restare là, ascoltare e rispondere alla bella foto, eccetera, però non legge come tutti quanti. Che succede se lui resta alla fine per qualche motivo e
si trattiene a Tel Aviv
dopo l'alba. Adesso, perché dopo l'alba? Come mi dispiace, purtroppo apro apro le parentesi nelle parentesi. Perché? Perché quello che conta, e questa è una cosa molto importante da sapere e da come si dice, le fazem, e la lettura principale della Megillah è la lettura del giorno, non della sera. Cioè, per quanto ovviamente sia una mitzvah, nel senso leggere la sera e la mattina, la lettura principale è la lettura della mattina. Quindi quello che conta è dove si trova la persona all'alba. Cioè, quindi come si stabilisce se una persona è Yerushalmi o è Tel Aviv, per quanto riguarda la lettura della Megillah e le mitzvot di Purim, dove si trova all'alba. Cioè, se lui è all'alba del 14 di Adar, si trova a Tel Aviv, deve fare come tutti i Tel Avivi. Se lui si trova a Yerushalayim, come Yerushalmi. Quindi se una persona va a Tel Aviv, se un Yerushalmi va a Tel Aviv, torna prima dell'alba, lui dice io prima dell'alba torno qua, se torna a Yerushalayim non c'è problema. Non deve leggere la Megillah la sera, non deve adempiere alle mitzvot di Purim. Che succede però se e questa è la sua intenzione quando è partito, che succede se lui ci ripensa e resta a Yerushalayim, dice lo Shulchan Aruch, resta a Tel Aviv, dice lo Shulchan Aruch, e qua, ripeto, discussioni contro discussioni, non deve fare Purim il 14, lo fa il 15 quando torna a Yerushalayim. Perché? Perché abbiamo detto che qua gioca l'intenzione. Ok, la sua intenzione era di tornare prima dell'alba, per qualche motivo non c'è riuscito, rimane a Tel Aviv. In ogni caso lui quel giorno là lui ancora non è Purim, perché l'intenzione era un'altra intenzione. Questa è molto interessante ovviamente, perché insomma non vediamo queste cose qua. Insomma, per esempio Yom Shini Shel Galuyot, Yom Rishon Shel Galuyot,
nessuno ti chiede se
qualcosa pensavo, però in ogni caso questo è quanto. Adesso un'altra domanda che sorge, e io ormai sono partito a... cioè non mi sto più attenendo al testo, però magari se c'è tempo rientriamo nel testo. Che succede se una persona ha già fatto Purim? Cioè una persona dice, io sono di Yerushalayim, però come ho detto prima, mi voglio divertire anche a Tel Aviv, voglio fare Purim, voglio festeggiare Purim come si deve anche a Tel Aviv. Sono di Yerushalayim, vado la veglia del 14 Adar, arrivo a Tel Aviv, faccio Purim e
il 15
la veglia del 15 voglio tornare a Yerushalayim. Che succede? Al che dicono ovviamente tante discussioni, però il punto è che dal momento che è già uscito d'obbligo, cioè già le mitzvot le ha già fatte, non può rifare le mitzvot, sicuramente può fare un bel banchetto, dare sicuramente zakah, mishloach manot, eccetera, però per quanto riguarda la Megillah, nel momento che lui è già uscito d'obbligo, non può far uscire d'obbligo le altre persone. Per esempio, ecco, Jonathan può leggere la Megillah anche agli italiani a Tel Aviv,
però non la puoi appunto leggere a quelli a Jerusalemme.
Esatto, una volta che torni qua, anche se anche hai finito, nel senso che non puoi far uscire d'obbligo i Yerushalmi. Esattamente, questo è, e non solo, cioè se un Chazan fondamentalmente va a Tel Aviv con l'intenzione di restare a Tel Aviv, anche se lui poi dice io voglio leggere la Megillah Yerushalayim, però non lo può fare, perché una volta che all'alba del 14 stava a Tel Aviv, si impegna a fare le mitzvot secondo i Tel Aviv.
C'è un altro caso ancora più particolare nel caso in cui c'è Purim Meshulasher, il Purim che viene esteso a tre giorni, che il giorno vero di Purim è Shabbat, nonostante la Megillah tu l'hai letta il 14, questo è un caso pazzesco, la Megillah l'hai letta il 14, quindi tutti quanti leggono la Megillah il 14, tu sei andato a Tel Aviv, sei tornato a Yerushalayim, di Shabbat a Yerushalayim c'è la lettura della Torah di Amalek. Puoi andare a Sefer o non puoi andare a Sefer? Non puoi andare a Sefer. Quindi è esattamente come dice, sei fatto lì, sei lì.
Esattamente, cioè, quindi bisogna stare attenti a calibrare, insomma, se c'è in programma di fare qualche spostamento, bisogna calibrarlo molto bene, perché poi... Esattamente. Adesso, tanto detto, ripeto, per fare ordine, comunque sia l'obiettivo qua è di uscire con le idee chiare, diciamo così. Chi ci dà le idee, chi ci fa le idee chiare fondamentalmente è la Mishnah Brura, ok? Il Chafetz Chaim dice una cosa molto interessante, perché dice una cosa che anzi lo dice veramente raramente, lo dice in questo caso qua. Adesso intanto, prima di tutto leggo lo Shulchan Aruch è molto simile al Tur, ok? Per quanto riguarda il Seif Hei, dice lo Shulchan Aruch così: è un tela divino, ok, Benir, che va a Yerushalayim o viceversa, un Yerushalmi che va a Tel Aviv. Imayad datola storim komov isvan kriya, se aveva intenzione di tornare nella sua città desmana kriya al momento della lettura della Megillah, che abbiamo detto che è quella principale della mattina, vinitake velo hazar, alla fine un contrattempo, rimane là, korenkim komo, cioè legge come il suo posto originale, se abbiamo detto di lui Yerushalmi, ok, allora Tel Aviv, è rimasta Tel Aviv anche all'alba, però dal momento che è un imprevisto non deve continuare le mitzvot con i Tel Aviv, e può tornare a Yerushalayim e fare mitzvot come Yerushalayim. Vim lo yabedato lazor e la lehar zmanakia, se però la sua intenzione era effettivamente di tornare alle 11 di mattina, cioè lui è andato la vigilia alle 14, va e dice io torno alle 10 di mattina, torno a Yerushalayim. Tanto è un bel problema, perché deve leggere entro le 10 di mattina, deve leggere la Megillah, deve fare il banchetto, Mishloach Manot e Matanot Levionim, perché ormai si è impegnato a fare Purim a Tel Aviv, quindi deve adempiere a tutte le mitzvot di Purim, nel senso e sappiamo che il Mishte, il banchetto, non si può fare la sera, bisogna farlo la mattina, certo. e quindi ecco, se una persona, ripeto, ecco, bisogna calibrare, perché ecco, in questo caso qua abbiamo detto il suo dat era effettivamente, la sua intenzione era di tornare la mattina, e quindi si impegna come tutti i Tel Avivim. Vim lo yavedato la sore la casa manakia kore in osham makom sheusham, e aggiunge il Rema, vimu bamidbar, come ha detto Jonathan prima, vimu bamidbar o basfina kore biyondale yudalet kemo rov aulam, cioè che succede se una persona, io sono Yerushalmi però adesso sto in barca oppure sono nel deserto, e quindi non so se faccio parte di Yerushalayim, faccio parte di Yerushalayim, eccetera. Nel dubbio, e questa è una regola generale che vediamo anche in altre cose riguardo a questo la hot qua, nel dubbio si legge il 14, come la maggior parte del mondo, la maggior parte del mondo la legge il 14, quindi anch'io nel dubbio leggo il 14. Adesso apro una parentesi importante prima di entrare nella Mishnah Brura su questo Seif, che tantissime persone a Tel Aviv, e vi posso dare anche indirizzi, se vi trovate a Tel Aviv durante la Megillah, leggono anche a Tel Aviv il 15, proprio questo che dici, per questa cosa qua dici tu, nel senso che dice Jonathan riguardo al dubbio, ok, nel dubbio. Abbiamo detto, qua nel dubbio se una persona fa parte del 14 o il 15, si legge il 14. Però nel caso di Tel Aviv, per esempio, nel momento che Tel Aviv è vicino a Yafo, e sicuramente vicino a Yafo perché c'è una linea continua fino a Yafo, c'è il dubbio che fosse anche una di queste città qua, ci sono tante persone che leggono addirittura in pubblico, senza la Braha, anche il giorno dopo. Quindi nel dubbio, in questi casi, ci sono tanti maserab, tanti esempi di grandi rabbanim che ci dicono, ci raccontano che loro, quando stanno in questi posti qua, come Tel Aviv, addirittura a Bnei Brak, perché anche Bnei Brak è unita a Tel Aviv e quindi è unita a Yafo, quindi
soprattutto
tutti insomma, diciamo così, i precisi leggono il 14 e rileggono il 15 senza Braha. Ovviamente in Israele, abbiamo detto che in Italia, insomma, o consolare, questo dubbio non sussiste, perché abbiamo detto che ecco, di Dionino, eccetera, adesso dico che non sussiste questa cosa qua fuori dall'Israele. Comunque, quindi, però, in Israele ci sono tanti dubbi, nel senso, su tante città, e quindi bisogna stare attenti a provare a uscire d'obbligo secondo tutte le opinioni, e si legge la Megillah di nuovo il 15, e senza, senza Braca. Però la domanda è: per quale motivo senza Braca il 15? Forse facciamo senza Braca il 14 e leggiamo il 15. Cioè, il dubbio era, forse c'è la memoria, no? Perché in generale, per questo ho detto, ho aperto questa parentesi. Facciamo come tutti, assolutamente, veramente la maggior parte del mondo legge il 14. Nel caso del dubbio, si fa la Braca il 14 e non il 15. Detto questo, torno alla Mishnah Brura e leggiamo insieme la Mishnah Brura, che è molto interessante e molto preciso. È la prima Mishnah Brura su Seif Heit, che dice: questo Seif, che abbiamo detto che parla del Benir Shalaf Lakrat Bechule, te la vivi che va a Yerushalayim, è il Leshon Rambam, segue paro passo il Psak del Rambam a riguardo di questa raka qua. Oh, e dice la Mishnah Brura, mi pnesh rabbim mitkashim basif ze, dal momento che ci sono tante persone che hanno difficoltà nel seguire questo seif, cioè di capire questo seif, mukhrachani l'archiv, devo per forza di cose l'archiva di Burkzat, devo spiegare un pochettino cosa succede qua. Un varò che fimasce per sua magica, che rava magica, che se finisce per il maschio magaon, mi dilla. Ok, e dice intanto, lo spiega in base ai commenti di vari commentatori intorno a Rambam, e a Rambam, e dice ci sono tre clani. Ok, parte di questi li ho già detti io, e fermatemi quando siamo fuori tempo. Clan numero uno, Alef. Dimu shayach l'area prazot a filu yom echad karui paruz de korebe arba asar de chena efer. A differenza di tantissime altre mitzvot, per esempio l'esempio anzi classico veramente nostro, che siamo riusciti, però ci piace fare i hagim magari a Tel Aviv, in Italia, un israeliano che va in Italia per Pesach, nel senso per farsi i 4 giorni. In teoria, adesso non so, mi aggroma adesso che ci penso su, non sono sicuro, però secondo i Sefardim sicuramente fa un giorno solo, anche mi aggroma.
Le Faresia no,
cioè, le Faresia no, ovviamente.
In pubblico no.
Però le Faresia fa un giorno solo, quindi non andiamo secondo quello che è in quel momento specifico.
Dove sei.
Esattamente, non andiamo dove sei. Invece qua, dove sei, nel senso, anche se tu sei un grande Yerushalmi, nel senso hai vissuto tutta la vita di Yerushalmi, se quel giorno là per caso la vigilia del 14 trovi là, sei considerato te la vivi.
Quello che ha letto adesso Shari, Brasile le Yom Echad, è il criterio fondamentale di tutta la Sugya, e si impara dal primo verso che abbiamo portato, e questo è scritto al Kena Yehudima Perazim Ayoshevim Be'area Perazot, cioè gli ebrei delle città aperte che risiedono nelle città aperte, cioè gli ebrei Perazim, cioè che c'hanno da Zeut, che sono Tel Avivim, che stanno nelle città, che risiedono nelle città, che vuol dire che bastava una delle due. E da qui si impara, quello che ha appena detto Shali, che esiste il concetto di te la vivi per un giorno, ok? E visto che esiste il concetto di te la vivi per un giorno, esiste viceversa il concetto di Yerushalmi per un giorno, di Mukaf per un giorno. E questa è la stranezza di questa sugya, come Shali dice.
Bet, e che anche questo l'ho già menzionato prima, Zman Kriya Waikar Bayom. Il momento principale di Purim, della Beata Megillah, scusatemi, è quella del giorno piuttosto di quella della sera. De Kivan Shaya Bera Prasot da Trata Yom al-Basar, ancora da al-Basar, e dal momento che si trovava all'alba, cioè quando è che parte il Tiyum, cioè quando è le mitzvot, quando è che in una mitzvah inizia il Tiyum, il come si dice
l'essere obbligato,
esattamente quando parte l'obbligazione, non so se l'obbligo. Ok, quando parte l'obbligo alota shaka all'alba, ok, anzi alota shaka non è l'alba, sono nel significato stretto, forse l'alba,
sì, l'alba, sì, l'albeggiare,
esatto, cioè quindi dal momento che all'albeggiare lui si trova appunto nella città a Tel Aviv, ok, e in quel momento là parte il suo obbligo di leggere la Megillah, e così consideriamo il tempo della Chiyuv, ok? Ripeto, Zman Kiyawai Karbayom, Vekipan Shayab, Area Prasobet, Kratayom Arbasar, Koreb Arbasar, è anche il contrario. Quindi questo è il secondo klal. Gimel, il terzo klal, Zman Kiyashe Katab Mechaber, ovvero Shushukan Ruch, Ainu Zman Kiyata Makom Shubuota, Lo Zman Sheyatza Misham. Cioè, quello che conta non è qua come è partito in macchina, cioè se lui in macchina è partito prima, dopo, eccetera, cioè l'importante è dove si trova in quel momento specifico e là, piuttosto di dove. Cioè quello che conta, ripeto, è dove ti trovi in quel momento specifico, non se sei partito in macchina un'ora prima, un'ora dopo, eccetera. Questa è proprio una cosa più tecnica, diciamo così. E come siamo messi col tempo? Ok, allora continuo in breve la Mishabroa, che è molto interessante, ripeto, praticamente riassume il tutto, e dice Zeata, e adesso spieghiamo Seif che seder the whole prat bitneatzmo. Ok, quindi abbiamo detto un Tel Aviv che va, un cittadino di Tel Aviv che va a Yerushalayim, e Sayyad da to di tornare in Komo Bisman Akriya, Rotzeromar Bisman Kiyash el Khanishazar, Daimon Sheira Yom, Lo Yesham, Kiyazor Misham, Kodem Ora Yom. Adesso questo mi fa pensare una cosa. Che succede se una persona dice io, e qua si crea una situazione un po' interessante, diciamo così, non so, e a dire la verità non so nemmeno qual è la soluzione, ok? Se una persona si trova, però può capitare, una persona si trova a Tel Aviv, cioè abbiamo un Yerushalmi, lui prima la vigilia del 14 vuole andare a Tel Aviv, e lui sa fondamentalmente che torna, che deve tornare prima dell'alba a Tel Aviv, fondamentalmente, cioè prima dell'alba torna a Yerushalayim, però poi, quindi questa era la sua intenzione, e poi alla fine resta fondamentalmente resta a Tel Aviv. Resta a Tel Aviv e torna a Tel Aviv, torna a Yerushalayim.
Tu stai dicendo nel caso in cui non c'ha Chiyuv,
esiste, può essere una bolla,
esiste, ne parlano, esiste la possibilità, visto tutto quello che ha detto Charlie fino a qui e i punti, esiste la possibilità che una persona anche scientemente si organizzi in maniera tale da non avere il Chiyuv di Purim. Cioè una persona di Yerushalayim che il 14 se ne sta a casa e il 15 se ne va a Tel Aviv, oppure una persona di Tel Aviv che se n'è andata il 14, se n'è andata a Yerushalayim e se ne torna il 15 a Tel Aviv, in teoria non ha il Chiyuv del coso. Proprio per questo, però, visto che una persona dovrebbe cercare di fare di cercarsele le mitzvot, no? di eliminarle, conta sempre il criterio, uno deve fare molta attenzione nelle scelte che fa, negli spostamenti. Però questa cosa è stata anche abbastanza famosa, non mi ricordo chi era, un personaggio abbastanza noto che ce l'aveva per questioni sue con la festa di Purim, e per il principio non faceva Purim in maniera strettamente legale dal punto di vista della fa. Però anche qui uno può essere anche, come dico me, Naval Virshut Torah, uno può essere pure un mascalzone col permesso della Torah, puoi fare le cose in maniera che dal punto di vista puramente legale sono ineccepibili, che però non vanno bene, quindi esiste pure.
Questo sicuramente, esatto, cioè questo è un caso, anzi
è il caso
più facile anche, perché paradossalmente una persona prende, cioè inverte i giorni e pace, cioè, però la domanda è che succede se una persona praticamente va e abbiamo detto che con l'intenzione di tornare, ok, quindi sicuramente io ho l'intenzione di tornare a Yerushalayim, io vado a Tel Aviv il 14 sera. Con l'intenzione di tornare a Yerushalayim, abbiamo detto che ovviamente io ho l'intenzione di tornare a Yerushalayim, anche se poi resto a Tel Aviv, comunque non devo fare le mitzvot, cioè non devo fare Purim perché lo faccio a Yerushalayim. Però che succede? Io torno a Yerushalayim, praticamente, e dopo l'alba, cioè, torno a Yerushalayim dopo l'alba del 15, quindi...
In caso devi fare il 15.
Beh, intanto è il 14, quindi...
Hai perso quella della sera?
Quella della sera l'ho persa, fondamentalmente, però la domanda è che all'alba il fiume ce l'avevo ancora di Tel Aviv.
Dov'ero?
Esatto, cioè abbiamo detto che il fiume parte all'alba, no? Quindi se io torno a... Cioè, può succedere, se succede alla fine, imprevisti succedono. Io praticamente sono partito all'alba da Tel Aviv, arrivo effettivamente alla grande, cioè arrivo a Yerushalayim durante il 15, quindi sono tutti contenti, ancora ci sono tutte le letture della Megillot, eccetera, tutte le mitzvot, però de facto io il 15 mattina ero un parus, quindi non ho il fiuf. Mi sono spiegato, oppure ripeto, ok, ripeto adesso è un caso...
Ma tu parti, se parti qui, parti all'alba che sarebbero le 5, no?
Io parto, io ripeto, attenzione, io sono di Yerushalayim, vado a Tel Aviv il 14 sera.
E non fai niente, dai.
Arrivo là, dal momento che io pensavo di tornare subito, dopo 2-3 ore di stare a Tel Aviv, poi tornare indietro.
Vabbè, poi c'è imprevisto.
Cioè, imprevisto, resto a Tel Aviv la mattina dopo, non devo fare niente, non devo fare la Megillah, non devo fare le mitzvot, non devo fare niente, perché? Perché ho l'intenzione di tornare a Yerushalayim. Però quando è che torno a Yerushalayim? C'ho un altro imprevisto, quindi... Non parto praticamente la sera
prima di mezzanotte
da Tel Aviv. Parto da Tel Aviv alle 5 del mattino. Alle 5 del mattino dopo, quindi arrivo a Yerushalayim, arrivo a Gerusalemme alle 6 e un quarto, 6 e mezzo, che l'alba è già passata. Io all'alba ero considerato un telavino. Quindi a Gerusalemme non posso, ecco, per esempio, leggere la Megillah e far uscire d'obbligo le altre persone, perché io sono Tel Aviv, non sono Yerushalmi, in teoria. Questa è la domanda.
Ma tu il 14 non hai fatto niente?
Non ho fatto niente. Però nel senso, però ripeto, cos'è che conta? Conta nel senso...
Pratica, perdi tutto.
Questo è l'altro
senso. Hai perso tutto, pratica, vai, se sia 14 e 15.
Anche se io arrivo in tempo.
Si potrebbe anche chiedere una persona che per un qualche caso della vita, un incidente, problemi gravi in casa, eccetera, il 14 non riesce a fare, per lì come in un'altra città di Israele, non riesce a fare il Purim come si deve, non riesce a migliorare, non riesce a fare le cose del Purim, può il 15 correre a Gerusalemme per mettersi in pari.
Questo è che è il caso della Bibbinia, è quasi il caso della Bibbinia Min.
Qua cioè la Bibbinia addirittura da Tel Aviv.
La Bibbinia Min me lo fai a Tel Aviv.
Il 15.
Lo fai il 15. No.
Recupera. Cioè
la Bibbinia Min ce l'ho stati in nave. Il 14 la Megillah non ce l'ha.
Lo fai il 15 a Tel Aviv.
Sì.
E poi parte e rivieni qua. E basta.
Il caso della nave è il caso di Clatan, sai in mare, in nave, a Megillah ce l'hai.
Questo è addirittura in Italia, cioè comunque sia. La domanda è se si fa con la Braha o no, penso di no, però...
No, quello che dice Rabbi Beniamin, che se tu stai in un posto qualsiasi, in un posto del 14, e il 14 non la puoi leggere, sbarchi il 15.
Quello che dicevo io, sì.
Leggi il 15 con Berakha, quello che dice la Bibbia.
Ma non bisogna correre a Yerushalayim, cioè puoi pure
lo fai a Roma, lo fai a New York.
Collegandoti spiritualmente,
diciamo, a Yerushalayim, che è una cosa stupenda.
Ce ne sono poche di cose così. Cioè, recuperare una mitzvah persa, non è da poco, eh?
Ma però è il paradosso qua, nel caso che qui pensavo io, è che tu praticamente ti trovi a Yerushalayim, tutti fanno la Megillah a Yerushalayim, tu sei Yerushalayim. Dal momento che all'alba
dovevi essere
eri Tel Avivino,
per te è passato
anche se sei là, nel senso
che a quel punto non parti più la mattina e
riflettendo su quello che diceva Shali, riflettendo su quello che diceva Shali con la differenza con gli Yom Tov Sheni shel Yom Yot, qui c'è un tema fondamentale. Il tema è che il Yom Tov Sheni shel Galu Yot arriva a posteriori per sanare una serie di situazioni, eccetera, 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 dal canale dei Kakamim, che
che hanno fatto sulla base della mitzvah, che in realtà nasce in una determinata maniera, che un giorno...
Questa non è una cana, questa
è una cosa che nasce così perché, sì, perché la data di Purim deve essere molteplice, Ismanem, che è uno dei grandi paradossi di Purim.
Adesso non mi ricordo se hai chiuso l'argomento proprio all'inizio, hai iniziato a parlare per quale motivo cioè, si crea questo 14-15.
Sì, quello che ho spiegato del fatto che restano un giorno successivo, restano un altro giorno a combattere.
La cosa che
dicevo è che però il fatto stesso che questa cosa di Shushan ha una valenza anche in confronti di Eretz Israel, che chiude il cerchio e spiega come mai proprio alla fine diventa pure di Yerushalayim poi alla fine. No, cioè non a caso Shali, per semplificare, ha utilizzato Yerushalayim in tutta la cosa. Perché alla fine oggi poi c'è solo a Yerushalayim questa alaha, che è anche una cosa particolare, il fatto che soltanto a Yerushalayim c'è,
come dicevi tu, nel senso il l'unico caso più dubbio, diciamo, cioè il dubbio più forte è, se non mi sbaglio, Tiberias, cioè
Tiberias, sì, perché c'è la questione del lago.
Cioè, mentre in tutti gli altri casi il dubbio è storico, non si sa se c'era la mura, non si sa se, come hai detto Jonathan, se quella era la città, forse è spostata un po' di qua, un po' di là, abbiamo detto che comunque sia. Tiberias invece è come si dice Safek Beddina, cioè il Safek è nel din della quarta, cioè se il lago è considerato è come una metrizza, oppure no? Cioè,
questo da tecnico e non da... Vorrei dire questo, se la logica potrebbe pensare che se sul lungomare o addirittura in acqua ci sono dei moli o delle situazioni di difesa, addirittura, per esempio, una volta si tirava la catena, cioè c'era nell'apertura del porto, che poi non era le aperture di oggi di 500-600 metri, erano delle aperture abbastanza, nelle isole si vede, cioè anche porti abbastanza importanti, sono 50 metri, 60 metri, tiravano delle catene che impedivano alle barche nemiche, alle navi, che poi erano barconi tutto sommato, ti impedivano di entrare, quindi in quel caso forse
c'è il caso di Costantinopoli, la storia famosissima, la resa di Costantinopoli del sultano Mehmed II, che prende Costantinopoli, che era imprendibile perché lo stretto veniva chiuso con la catena, non c'era modo di prendere, addirittura fa smontare le navi, le fa attraversare la montagna per passare, bypassare sta cosa della catena, quindi in quel caso sembrerebbe proprio un muro.
Kazak.
Kazak. Come on.